Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
L'accento giusto, però insomma ne parleremo con Antiedipo ed è il testo, diciamo, che più si intreccia a queste cose, ma mi serviva partire invece da Lacan prima, perché quando noi oggi abbiamo visto che ogni atto di conoscenza è un adequatio intellectus et rei, cioè ogni atto conoscitivo presuppone sostanzialmente una colpa, e la colpa è appunto l'aver rimosso una parte, no, del discorso altrui. Beh, questo non riguarda soltanto naturalmente quell'alleanza che è il linguaggio, ma riguarda anche insieme, inevitabilmente, non come se fosse un secondo passaggio o un'altra cosa, ma anche quell'alleanza, dice Lacan, che si determina all'interno della società umana nel accordarsi su come si gestisce lo scambio e la proprietà, così dice Lacan, mi scuserà il pubblico femminile, delle donne. Cioè è chiaro che questo non riguarda soltanto uno scambio linguistico, riguarda anche un accordo su come si stabiliscono le linee parentali. Per cui, esattamente come io devo rinunciare a pezzi del discorso altrui per avere parola nel mondo, allo stesso modo ci siamo messi d'accordo sul fatto che devo rinunciare a mia sorella, a mia madre, per avere un diritto su qualsiasi altra donna. E questo vale per chiunque. Naturalmente la cosa vale anche rovesciata, se fosse non è proprio speculare, ma insomma, se fossimo in una struttura matrilineare, però per ragioni più speculari, però in ogni caso, diciamo, noi parliamo della storia in cui siamo, non è per mancanza di correttezza politica che dobbiamo dire queste cose, le diciamo proprio perché noi non siamo in una società a caso, siamo in un punto storico ben preciso, e quello che si è impostato è questo tipo di alleanza parentale. Quindi certo che è un sopruso, certo che è quello che volete, certo che è una rimozione, certo che è una repressione, però siccome noi siamo in questo tipo di società è a questo livello che dobbiamo porre l'analisi, proprio storicamente situata, senza voler con questo confermare o parteggiare per l'uno o per l'altra soluzione. Questo penso che sia chiaro, no? Però è importante cosa dice Lacan a proposito proprio di quella legge che sembra appunto, che di fatto governa le nostre relazioni parentali, che è la legge dell'incesto, cioè, o meglio, la legge che proibisce l'incesto. Questa è la legge che in molte culture, è molto interessante notare che non in tutte, ma comunque in moltissime culture, regola i rapporti parentali. Ma al punto tale che si è discusso molto a livello anche antropologico se questa non fosse una legge quasi naturale. In realtà è ben scontato che non sia a patto di voler dare una definizione all'idea di legge naturale, che non c'è evidentemente, non è che la natura scriva. La legge naturale è una legge che noi individuiamo con il nostro linguaggio, cioè l'idea di una legge naturale dipende dal fatto che noi siamo, direbbe Lacan, nel parlessere, e quindi dobbiamo per forza individuare in un linguaggio una legge. Attenzione, questo ha molto a che fare con l'adequatio intellectus et rei, no? Cioè io posso parlare di una certa legge di natura nella misura in cui io escludo certe cose e ne presento altre da un punto di vista contenutistico, no? Ben individuate. Allora, se è vero questo, dice Lacan, è chiarissimo che quella dell'incesto, cioè la proibizione dell'incesto, non è una legge naturale, è una legge culturale. Tanto è vero, se vedessimo la riprova, che come diciamo qualche incontro fa, non c'è da un punto di vista biologico nessun problema invece a stare con la madre e con la sorella. Questo vuol dire che in quel dialogo trascendentale che a un certo punto Lévi-Strauss imposta, la cultura, potremmo dire, dice alla natura fin qui e non oltre. Cioè, fin qui è lecito, oltre no, ma questo limite è evidentemente un limite culturale, non è un limite biologico. Ma allora, giustamente Lacan cosa dice? In realtà, che cos'è l'incesto? È soltanto il cardine soggettivo sul quale si basa la costituzione del mio soggetto. Cioè io non ci sono come soggetto finché non incorporo in me questa legge che mi dice con certe determinate persone no, con tutte le altre sì. Ma questo fa parte, diciamo, a prescindere da questo, io non ci sarei né come figlio, né come fratello e nemmeno come, tra virgolette, persona che ha invece a disposizione tutta un'altra serie di donne o di uomini, cioè non cambia niente naturalmente, no? Questo è il punto, cioè l'incesto che cos'è? È il modo con il quale, cioè la legge diciamo, è il modo con il quale io divento consapevole di me stesso e delle mie possibilità all'interno di quella società. In quel senso io sono reo, cioè in quel senso io sono limitato, mi do dei limiti, no? E quindi vuol dire che la mia conoscenza non è mai assoluta. L'incesto è il limite, potremmo dire così, della mia consapevolezza dell'essere in questa società, cioè in che senso appartengo alla mia società? Appartengo sapendo che ci sono alcune persone che non devo toccare e questo è il limite che mi costituisce. Questo limite, infatti, vale solo per me, non vale per gli altri, vale reciprocamente per gli altri, ma l'individuazione di quelle donne lì specifiche sono quello che individua me in realtà, è il modo con il quale io divento qualcuno. Non so se è chiaro, cioè la legge vale per tutti, ma è proprio quella legge che permette di identificare ciascuno singolarmente, perché nessuno ha la stessa madre e la stessa sorella, evidentemente. E se ci sono, esattamente quelle sono quelle che sono proibite per quel numero di fratelli, per esempio, e si creerà un problema tra i fratelli, infatti, no?
Ecco, una cosa soltanto, perché siamo in ricapitolazione. Avete presente, no, il mito, che era chiamato così, freudiano dell'orda, cioè quella per cui il padre, originariamente, prima che si provvedesse ad ammazzarlo, aveva una sorta di potere de facto, perché non ci sono diritti, non ci sono regole, su tutti i membri, diciamo così, del suo gruppo naturale, cioè stupra indifferentemente le madri dei suoi figli, le figlie, i figli stessi, eh? Non ha limite. L'uccisione del padre crea uno spazio vuoto, perché al posto del padre non ci può essere nessuno che abbia la stessa proterva, onnipotenza. Quindi si crea uno spazio vuoto, a partire da uno spazio vuoto si comincia a creare una struttura, in quello spazio vuoto ci sarà il totem, vabbè, ma adesso non ne parliamo. Cioè, in altri termini, perché ci sia una struttura e non c'è un linguaggio senza struttura e non c'è uomo senza linguaggio, occorre che alcune possibilità siano eliminate, siano cancellate, che si creino alcuni vuoti. Una volta di più questo tema che ritorna, no? Questa combinazione no, perché nel momento in cui questa combinazione no, tutte le altre cominciano ad ordinarsi. Per cui l'incesto, ad esempio in questo caso, ma adesso rapidissimamente accenno a uno sviluppo, io ripensiamo ricapitolando sulla carta. Dico, l'incesto per un verso la proibizione mi colloca, come diceva benissimo adesso Francesco, nella mappa delle relazioni sociali, perché io sono figlio di, sono fratello di, non potrò mai sposarmi con la tizia tal, la tizia colata, mentre altre sì, mettiamo. Tenete presente poi che ad esempio culturalmente l'incesto può essere sentito non soltanto con il rapporto tra genitori, figli o tra fratelli, la cosa può raffinarsi fino ai cugini di terza generazione, non si fa magari in certi contesti, no? Il che è come dire, mi costruisco una matrice in senso matematico più complessa, nel senso che le possibilità che vanno scartate sono di più, le combinazioni si complicano e si allarga il giro. Ora, questa cosa crea, e quindi sostanzialmente diventa importante il rapporto che Lacan ha con un suo grande più o meno coetaneo, che è Claude Lévi-Strauss, grande antropologo, no? Il quale aveva pensato che le strutture della parentela potessero essere organizzate matematicamente secondo un sistema. Lo affida a un grande, pesantissimo, ma splendido testo, però sostanzialmente dopo 10 pagine uno comincia ad avere bisogno di soccorso, dell'ossigeno, perché è come leggere teoremi su teoremi, che si intitola Le strutture all'interno della ponte, le strutture elementari della parentela. Meno male che sono alimentari. Insomma, comunque è un libro di grandissima portata che mette in luce una cosa: le strutture della parentela si traducono in strutture di linguaggio. Per cui, quando diciamo che l'incesto diventa importante culturalmente, cioè per l'uomo come essere umano che parla, diciamo anche che l'incesto, oltre a determinare una gamma di possibilità di relazioni a posizionare socialmente, è anche la chiave di quella cosa senza la quale non sarei essere umano, cioè il linguaggio, che per essere linguaggio ha bisogno di darsi una struttura di possibilità e di divieti. Certi nessi no, certe desinenze sì, certi tempi sì, certe subordinate sì, altre no. Cioè, in altri termini, il soggetto prende forma sulla griglia di una struttura e nello stesso tempo la struttura non esisterà mai se non nel concreto di un soggetto che la realizza in una forma sempre sua. Non so se ho reso. Questo è anche ciò che relaziona Lacan con quella cosa che è stata chiamata strutturalismo. Per cui in questo caso potrebbe andare bene anche il vecchio titolo di Umberto Eco, il titolo famoso La struttura assente, cioè la struttura che c'è sempre ma mai come qualcosa di autonomo, di fisso al di là degli eventi particolari in cui la vediamo all'opera. Non so se ho preso. Ecco, scusa, vai pure avanti, no. Perché dopo magari non c'è più tempo di insistere su questo.
Per cui, appunto, Lacan, in questo testo che è sempre funzione campo, in realtà, arriva a dire che l'inconscio che Lévi-Strauss scopre è proprio quelle strutture, sono proprio quelle strutture elementari della parentela. Cioè, che cos'è il nostro inconscio? Il nostro inconscio sono quelle strutture elementari della parentela che ci precedono, cioè nelle quali noi siamo già calati dentro, prima di nascere evidentemente, no? Siamo già calati dentro. E che cos'è la legge dell'incesto, cioè quella legge appunto che ci permette di capire qual è il nostro posto? È esattamente l'inizio del processo di soggettivazione dell'individuo all'interno di quella, cioè è quello che noi possiamo conoscere in realtà di come funziona la struttura. Potremmo dire, è la nostra parte di discorso che dobbiamo sapere per essere parte di quella comunità.
E anche se volete, scusa, ultima interruzione, alla domanda chi sono io, in questa prospettiva io devo rispondere. È come se io rispondessi, io sono uno che non potrà mai avere rapporti sessuali con A, B, C, D, E, F, G, per la posizione che tutti costoro hanno in un sistema di parentela. Io sono i divieti che mi riguardano.
Quindi sostanzialmente la prima cosa che si nominano sono proprio le parentele per istituire un ordine delle preferenze, cioè per indicare quali sono i tabù che annodano e intrecciano le generazioni. Questo è quello che ci dice Lacan proprio alla lettera. Cioè, a che cosa mi serve il linguaggio per fissare i termini di questa alleanza? Allora, questa chiusura di, del tema lacaniano, naturalmente chiusura per problemi di tempo, naturalmente, no? Il discorso potrebbe essere molto più ampio, ci proietta subito verso quello che invece Deleuze chiama appunto l'antiedipo. E per parlare dell'antiedipo dobbiamo invece concentrarci su una serie di caposaldi che tendono letteralmente a mettere in discussione proprio questo ordine di preferenze e proprio questa dimensione della società. Perché il primo concetto fondamentale dal quale parte Deleuze in questo testo è la produzione desiderante. La produzione desiderante. Cioè la produzione viene intesa come un processo, dice Deleuze, che trascende qualsiasi categoria ideale. Cioè non c'è un desiderio nella misura in cui il desiderio ha bisogno di essere di qualcuno o di qualcosa. Noi finora abbiamo analizzato il desiderio dicendo il desiderio è sempre di qualcuno e il desiderio è sempre in realtà desiderio di qualcosa, cioè in realtà che cosa succede? Che la nostra dimensione desiderante immediatamente fin da subito si fissa su alcuni oggetti, giusto? Io non desidero così, desidero qualche cosa. E tra l'altro sono sempre io che desidero. Ora, Deleuze dice, dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per considerare il desiderio non come incastrato all'interno di alcune categorie ideali. E cioè, il desiderio non soggiace né a una categoria oggettiva, per cui è desiderio di qualche cosa, e nemmeno a una categorizzazione soggettiva, per cui io possa dire che il desiderio è mio. O il suo o quello di un altro. Questi sono strutture, dice Deleuze, che tendono a irregimentare il desiderio in realtà soltanto per nostra comodità, perché è molto semplice attribuire poi una certa azione al desiderio di questo e di quello, oppure attribuire al desiderio una, come dire, incarnazione spicciola in questo o in quell'oggetto. Per cui quello. Come faccio a parlare del desiderio, se ci pensate? Dico di che cosa è desiderio e di chi. Ma queste sono categorie mie, che mi servono per comodità, per gestire il desiderio. Invece, dice Deleuze, bisognerebbe riuscire a intendere semplicemente la produzione desiderante. In particolare, dice Deleuze, ci sono delle macchine desideranti. E fa alcuni esempi. L'intestino dell'uomo è una macchina, la mano è una macchina, queste macchine possono essere anche poi montate insieme, normalmente lo sono, ma in realtà sono tutte macchine distinte che semplicemente si legano tra di loro. Il desiderio all'interno di questo insieme di macchine desideranti non fa altro che accoppiare dei flussi continui e, lo spieghiamo subito, e degli oggetti parziali. Cioè, prendiamo il caso di un occhio. Un occhio. Un occhio per Deleuze evidentemente è una macchina. È una macchina desiderante, perché l'occhio ha una sua, no? Modo di funzionare e di produrre. Naturalmente questo desiderio non posso dire automaticamente che sia il desiderio di vedere. È desiderio di vedere nella misura in cui lo associo per esempio a quell'altra macchina desiderante che per esempio è il mio encefalo, poniamo. Da solo, certo, non è semplicemente desiderio di vedere. Per usare una categoria così umana, quella di vedere, devo naturalmente rapportarlo a qualcosa che possa essere integrato con l'occhio. Ma in realtà l'occhio produce qualcosa. Fa qualcosa. Allora dice Deleuze, l'occhio interpreta tutto come vedere, è un flusso continuo, vede quello che c'è. Ma, dice, l'oggetto che di volta in volta l'occhio può incontrare non è un oggetto che può essere desiderato solo in quanto visto. Se io vedo, che ne so, le patatine fritte di oggi a pranzo, no? Certo che anche vedendole provo desiderio, ma non è che quell'oggetto esaurisca la portata del desiderio soltanto essendo visto, giusto? Quindi l'essere visto di quell'oggetto provoca un desiderio, ma quell'oggetto non è solo da vedere. Quindi in realtà l'occhio è in collegamento non con l'oggetto intero, ma con un oggetto parziale. Perché in realtà quello stesso oggetto funziona non soltanto in collegamento con l'occhio, ma funziona anche in collegamento con la bocca, con l'intestino, eccetera, eccetera. Quindi in realtà noi siamo all'interno di flussi continui, il vedere, il mangiare, faccio degli esempi così molto umani che per intendersi, no? Flussi continui, per cui immediatamente l'occhio, per esempio, intercetta perfettamente dei colori. Per esempio il colore di questo tavolo. Peccato che questo tavolo non è soltanto colorato e quindi interagisce con la macchina occhio. È anche, per esempio, solido, per cui interagisce anche con la macchina mano. Questo oggetto, quindi, è un oggetto in realtà che per l'occhio è parziale, perché certo che può essere visto, ma può essere anche toccato, quindi ha un'interazione anche con un'altra macchina desiderante, che è la mano. Per questo, dice Deleuze, il desiderio cosa fa in realtà? Accoppia flussi continui, perché ovviamente c'è una continuità tra l'occhio e il tavolo, cioè possono essere, uno vede, l'altro può essere visto, perché è colorato. Accoppia flussi continui e oggetti parziali, perché naturalmente il tavolo per l'occhio è un oggetto, certo, ma parziale, cioè l'occhio non può cogliere tutto quello che il tavolo è. Fino a qui ci siamo. E quindi l'oggetto è quello che determina, dice Deleuze, la continuità del flusso, cioè l'oggetto tavolo è quello che può essere messo in correlazione con l'occhio, perché questo oggetto sostiene un certo flusso, cioè è in grado di essere visto. Dall'altra parte, il flusso è una frammentazione dell'oggetto, perché appunto le patatine fritte di cui stiamo parlando, no, vengono frammentate a seconda che io le guardi col flusso dell'occhio o col flusso della bocca e intestino, cioè di quest'altra macchina. Quindi in realtà quello che vuole dirci Deleuze è che noi abbiamo a che fare con un piano di immanenza, cioè con un desiderio immanente, il quale scorre all'interno di tutte queste macchine che sono collegate tra di loro. Il fatto che noi abbiamo selezionato certi gruppi di macchine come prioritari rispetto ad altri, cioè per esempio un gruppo di macchine integrato tra di loro è l'individuo. L'individuo, cioè io, voi, ma evidentemente anche un gatto, un cane, eccetera, eccetera, è un gruppo di macchine, direbbe Deleuze, no? Montate insieme. Ora, questo gruppo di macchine è stato individuato come particolarmente significativo e quindi saliente, per cui gli abbiamo dato anche un nome a questo gruppo di macchine. Ma in realtà non c'è nessun motivo per privilegiare, diciamo così, un certo ritaglio rispetto a un altro. Immaginatevi l'essere come un insieme di macchine. Noi in realtà cosa abbiamo fatto? Abbiamo ritagliato i contorni di alcune macchine che si legano tra di loro e abbiamo dato un nome ad esse. Mentre invece dell'interazione tra altre macchine, che pure c'è, questa interazione magari non era così significativa e quindi l'abbiamo attribuita a macchine diverse, staccate tra di loro. Ho fatto questo disegno, mi perdonerete, proprio molto molto banale, per dire, io qui ho fatto un disegno, no? Ora, se io vi chiedessi che cosa rappresenta questa cosa, naturalmente tutto dipende da come ritagliamo, no, questi pezzi. Perché uno potrebbe dire, vabbè, molto semplice, io e tu hai disegnato dei rombi e ci hai messo poi delle linee. E uno potrebbe dire, assolutamente no, non è questo l'ordine che ho seguito. Io ho preso tanti triangoli, no? Ho fatto dei triangoli e li ho rovesciati e poi li ho divisi per due. Chi mi può dire che questo diverso modo di vedere la stessa cosa non sia quello in cui io ho proceduto? Poi arriva un'altra persona, che magari è esperta di strutture alfabetiche, e dice: ma guarda, non è questo quello che volevo fare io. Io ho semplicemente messo una di fronte all'altra delle K. Sono delle K una di fronte all'altra. E cioè, questo è un esempio cretino, banale, quanto volete, anche molto roso, mi è venuto in mente così al volo, per cui mi scuserete, ma per dire che il significato di questa cosa, che è molto semplice, no? Cioè una struttura banalissima, dipende in realtà da come io ritaglio le cose. In base ai ritagli che do, le cose assumono un certo senso rispetto a... cioè io le raggruppo a seconda delle mie esigenze. È chiarissimo perché l'uomo ha individuato nell'uomo quel certo gruppo di macchine che funzionano così, perché è molto utile a lui, cioè è molto utile dal suo punto di vista. Per me è molto difficile pensare che in realtà c'è un'interazione molto precisa tra questo e questo tavolo, perché c'è, dal punto di vista fisico, poco che ci sia, ci sarà una spinta di questo e una spinta uguale e contraria del tavolo, quindi questa è una macchina evidentemente, cioè non è che non ci siano relazioni tra queste due cose. Ma io, come abbiamo visto l'altro giorno, non ho un nome per designare questa cosa qui, perché è poco significativa, perché non mi importa, non... ma in realtà, dice Deleuze significativamente, l'uomo in realtà è soltanto l'eterno addetto alle macchine delle desideranti di cui è composto l'universo, cioè le ritaglia come vuole lui, come pensa lui, eccetera, ma in realtà è fatto esso stesso di macchine, e che quei ritagli che stabilisce lui siano effettivamente i ritagli secondo cui funziona l'universo, è tutto da dimostrare. Cioè che ci sia una particolare salienza tra, no, alcune macchine, il concatenamento e altre, questo dipende dal nostro modo di vedere il mondo. Quindi, dice Deleuze, è chiaro che salta che cosa in questo scenario? Salta la definizione stessa e la possibilità stessa di individuazione di qualcosa che è il corpo. Non c'è evidentemente un corpo. Io non posso dire che questo corpo è mio, perché se il mio occhio è in relazione all'altro oggetto che vedo, perché è una macchina desiderante, se il mio intestino è in collegamento con, se capite che non posso ritagliare quello che è il confine del mio corpo. In che senso questa serie di macchine integrate avrebbe un diritto di priorità rispetto ad altri legami che pure alcune macchine di questo meccanismo integrato hanno rispetto ad altre macchine? È molto arbitrario, dice Deleuze, che io abbia distinto così le cose. Naturalmente non arbitrare nel senso che è sbagliato, ma nel senso che l'unico criterio da cui dipende questa cosa è l'efficacia per me, in realtà, che è un criterio, direi quasi nobile, no? Cioè, nel senso che invece c'è un motivo, non è che proprio l'abbia fatto a caso, però...
Ma questo tipo di logica cosa serve? Questo filosofo
adesso lo
si fa morire.
Allora, quindi la delimitazione e l'articolazione, dice, di questi corpi era sempre arbitraria. Tutto in realtà scorre a livello di desiderio su questo universo che è un corpo senza organi. Cioè noi non possiamo più dire che c'è un corpo che è composto di organi, ma anzi ci sono tutte queste macchine desideranti che stanno insieme tra di loro e il desiderio le attraversa come un corpo che non ha organi. È un altro concetto con cui dobbiamo familiarizzare, che è il corpo senza organi. Cioè questo universo è fatto come se fosse un corpo in cui questo desiderio scorre senza che io possa dire questo è un organo, questo è un altro, questo no, perché è fatto di macchine che si integrano tra di loro. Ora, perché serve? Uno dice subito, sì.
Ma lui è un filosofo o un psicanalista?
No, è un filosofo. Se gli vogliamo dare un'etichetta, è un filosofo. Poi dopodiché...
Poi mandiamo da un psicanalista. Ecco che strano.
Se ne è trovato uno. Lui si chiamava Gattari, con cui lavorava. E uno era psichiatra, l'altro filosofo. Appunto.
Ma di zero, sembra di tornare ai greci con queste...
Questa cosa funziona molto bene in realtà per parlare di una cosa che è in mente Deleuze e che si chiama capitalismo. Il capitalismo funziona così. Scusate, ma la filosofia ha questo problemino, che deve mettere insieme un po' di cose e poi magari si arriva. Subito non si può dire tutto. Allora, lui dice, è chiaro che in realtà il capitalismo potrebbe essere visto esattamente come un flusso di desideri, anzi, diciamo, il flusso di un desiderio che non rispetta assolutamente quelle scansioni che la civiltà o la cultura si è data, per esempio il fatto che noi siamo individui, il fatto che noi siamo... non rispetta tutto questo. È, come dire, la configurazione nella quale il desiderio assume la sua caratteristica più spiccata, cioè la sua sfrenatezza. Il fatto che non ha limiti da rispettare, non ha contorni sui quali scorrere, altrimenti non funziona. Pensate a che cos'è il traffico d'organi, pensate a cosa sta capitando per esempio adesso anche nel Mediterraneo. Vogliamo dire che è semplicemente l'andare e venire di un mucchio di persone? No, non è l'andare e venire di un mucchio di persone, perché magari è l'andare e venire di un mucchio di persone che non hanno più un rene perché devono pagarsi il viaggio così. Cioè, questa situazione è fatta in maniera tale che il desiderio frantuma e scompone questa fila di macchine e le vende, le compra e le desidera e fa in modo che il desiderio distrugga qualsiasi legame, si opponga alla libera circolazione del desiderio. E dice Deleuze, sul corpo senza organi le macchine si agganciano come altrettanti punti di disgiunzione. Cioè, è chiaro che il momento in quale una macchina si aggancia all'altra è anche un buon punto per disgiungere la cosa, no? Perché così come ti sei attaccato a un'altra macchina, così ti puoi anche disgiungere. E, appunto, la configurazione attuale fa esattamente questo. Non prende nessuna congiunzione o disgiunzione come assoluta, ma mette insieme macchine e stacca macchine. Il corpo senza organi, dice Deleuze, anticipando la nostra obiezione, non è Dio, ma divina è l'energia che lo attraversa. Cioè questo desiderio che attraversa evidentemente ha una componente divina, cioè di una potenza assoluta che domina su questo piano di immanenza. Cioè su questo piano che non ha nessuna possibilità di trascendenza, cioè non c'è nessuna necessità rappresentativa in questo. Non è che io mi rappresento qualcosa, non c'è più nemmeno l'io. Deleuze dice, non c'è un mio o qualcosa che può essere attribuito all'altro, un tuo, un suo. Cioè potremmo dire, non c'è un soggetto che possa stare al centro. Ma non è questa la nostra condizione, cioè... senza andare molto in là, perché noi ci sentiamo ancora soggetti al centro di qualcosa? Che abbiamo subito alcuni decentramenti, penso che sia nell'esperienza di tutti, no? Allora, dice Deleuze, un po' provocatoriamente, dice questo corpo senza organi è attraversato certamente da soglie, da gradienti, cioè non è tutto uguale, non è tutto uniforme naturalmente, non stiamo dicendo che è tutto uguale, che è come questo tavolo, è chiaramente assume la forma quasi di una grattugia, cioè ci sono diversità su questo piano, no? Ma nulla qui è rappresentato, tutto è vissuto, cioè è attraversato da questo desiderio. E dice, che cos'è l'io in tutto questo? Da dove finire l'io in tutto questo? E dice appunto, è un pezzo che lo schizofrenico non ci crede più a questa balla dell'io. Ma non nel senso che c'è qualche schizofrenico, ma nel senso che tutti noi siamo degli schizofrenici. Cioè tutti noi in realtà, per esempio, parliamo dei linguaggi diversi, abbiamo in noi stessi la possibilità, non soltanto perché io parlo due o tre lingue, per cui se fossimo in un convegno parlerei in inglese, no, ma nel senso proprio che anche restando soltanto all'italiano, il mio modo di parlare con voi adesso vi garantisco che è diverso dal modo in cui parlo con la mia nipotina o con cui parlo con i miei amici al bar, quando parlo una partita di calcio, e uno dice, Ma non è lo stesso soggetto. No, 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 è proprio lo stesso soggetto, cioè proprio in realtà non quel soggetto che pensiamo di essere noi, cioè totalmente unitario, ma quegli schizofrenici che sono stati resi così proprio dall'organizzazione che ci siamo dati. Per cui non è strano che ci sia questa schizofrenia immanente, dice Deleuze, perché appunto lo schizofrenico non ci crede più alla palla dell'io. Quindi potremmo dire, l'inconscio in questa struttura non è, dice Deleuze, un teatro antico in cui si debba rappresentare qualcosa, cioè come funziona l'io? L'io si rappresenta qualcosa, no? Cioè, si rappresenta un oggetto, si rappresenta se stesso anche, sì. E quindi è una grande rappresentazione. L'io nasce sulla base di questa grande esperienza che è il teatro. Non è un teatro, è una fabbrica. Fabbrica, cioè l'inconscio è una fabbrica. L'inconscio non è che vuole rappresentare qualcosa, produce. Cosa, tema che è già tornato molte volte. Non ha bisogno, cioè, di dire cosa sono io rispetto a quell'oggetto. No, io produco. E naturalmente nel produrre quella cosa produco anche tante altre cose che fanno parte esattamente di questo corpo senza organo. Cioè il soggetto qui è un residuo, cioè, certo che c'è l'io, ma l'io è uno dei tanti modi in cui io, se voglio, posso ritagliare questo mondo. E purtroppo questo io non è un ritaglio che mi permetta di capire molto di come funziona oggi questo mondo. Cioè è come se fosse, diciamo così, un'immagine distorta che non mi consente di vedere bene che cosa sta succedendo. È il mio pregiudizio che mi impedisce, no, di capire che cosa sta succedendo, perché io sono molto affezionato a che cosa? Al modo in cui mi sono sempre rappresentato. Per cui siccome mi sono sempre rappresentato così, è chiaro che uno dice, no, scusa, ma io adesso mettiamo in discussione. Sì, cioè lo mettiamo in discussione se diventa un pregiudizio che ci impedisce di vedere come si è articolato effettivamente, strutturato effettivamente il nostro mondo. E quindi naturalmente qui, dice Deleuze, il desiderio, che appunto ha questa analogia evidentissima col divino, l'ha già detto, no? Deleuze, il corpo senza organo non è Dio, ma è attraversato un'energia divina, e qui dice il desiderio non manca di nulla. Sembra che stia citando, no, il Salmo, il desiderio non manca di nulla. Ecco, in che senso non manca di nulla? Dice Deleuze, è il soggetto in realtà che non raggiunge il desiderio, che lo manca. E dall'altra parte è il desiderio che manca di soggetto fisso. Cioè, se dicessi, beh, ma insomma, questo desiderio, no? Se fosse davvero lui, diciamo per intenderci, il padrone della situazione, no? Perché io ho tanti desideri e questi non si realizzano, no? E Deleuze risponde, in realtà non è il soggetto che non raggiunge, che diciamo così, a cui manca questo desiderio. Il desiderio in sé non manca di nulla, tant'è vero che io lo desidero. Sono io che non ci arrivo come soggetto. Cioè sono io che non sono all'altezza di quello che il desiderio vuole. E perché non lo sono? Per l'organizzazione che ci siamo dati, cioè a causa di una distorsione rappresentativa che abbiamo. Per cui noi funzioniamo sull'ordine, poi spieghiamo, ma funzioniamo su un ordine molecolare, ma ci rappresentiamo nella nostra vita su un ordine molare. Cioè funzioniamo su un ordine molecolare, vuol dire che noi siamo pieni di desideri, di moti, di pulsioni, no? Ma ci siamo organizzati in maniera tale che quello che davvero può essermi attribuito è solo qualcosa che emerge in me stesso di ben determinato. Un sacco di volte io ho avuto l'impulso di ammazzare qualcuno o di rubare cose o di fare. Poi dopodiché, quando io divento soggetto responsabile, quando lo faccio determinatamente. Questa soglia della determinatezza è la soglia molare, cioè ben identificata, no? Alla quale noi attribuiamo un ordine di rappresentazione. Cioè è il momento nel quale qualcosa non è più desiderato, ma si concretizza, potremmo dire. Se volessimo usare l'espressione di Deleuze, il molare è quella soglia oltre la quale vi è una identificazione. Cioè il molare è quella soglia per cui magari io ho desiderato 100 volte di uccidere una persona, però non l'ho fatto. Ecco, il molare qual è? Quella soglia perché mi dice in realtà non l'hai fatto. Dopodiché se lo fai, poi è vero desiderato anche una volta sola, ma se lo fai e superi quella soglia molare oltre la quale determinatamente quella persona lì è morta, diciamo, perché l'hai ammazzata tu, beh, quello è un atto che ti viene attribuito. E non è che noi possiamo andare a dire no, me l'ho desiderato una volta sola, l'altro lo so che l'ha desiderato 100 volte, ma chi se ne frega, gli dice un giurista, no? Io quello che posso fare è valutare le cose al di sopra di quella soglia molare che permette l'identificazione di una cosa, cioè è successa o non è successa. Ma capite che dire è successo o non è successo è una nostra rappresentazione, cioè vuol dire in quel come dire, in quel ribollire assoluto che è il nostro desiderio, no? E di cui non capiamo nulla e non sappiamo nulla, evidentemente. Ad un certo punto c'è una soglia per cui il desiderio realizza oppure no qualche cosa. Per esempio, dico A. Ok? Questa A c'è oppure no? Se c'è, cioè nel senso che ho superato la soglia molare e l'ho detta, bene, allora l'ho detta. Se non c'è, io posso, qui sotto, chissà cosa è successo, potremmo dire. Ma è al di sotto di quello. Perché mi interessa molto? Perché questo limite qui è il limite della nostra rappresentazione. Allora Deleuze dice, guardate che in realtà il mondo non funziona come teatro, funziona come fabbrica. E in realtà il teatro non è altro se non una delle tante produzioni, peraltro non particolarmente significative, della fabbrica. Cioè il mio modo di rappresentarmi, certo che è un fa parte di questo mondo, magari non è che lo stiamo eliminando, ma è uno dei modi in cui mi rappresento. Ma in questa rappresentazione io in realtà sto facendo un'operazione di distorsione di quello che è accaduto qua sotto. L'esempio che fa Deleuze molto chiaro e che permette di capire bene la cosa è questo. La grande amministrazione della sicurezza organizzata, cioè lo Stato, no? Ha per correlato una micro gestione di piccole parti, no? Cioè perché funziona la nostra grande organizzazione? Perché piccole parti sono ben articolate tra di loro, no? E cioè attraverso quella che noi potremmo chiamare un'insicurezza molecolare permanente. Noi siamo sicuri a una certa soglia, a un certo livello, ma perché in realtà siamo a livello molecolare totalmente insicuri. Cioè, voglio dire, questo testo è più intelligibile adesso con gli attentati per cui uno arriva, ti sgozza e va via. Uno con la macchina, cioè, lo Stato è sicuro? Possiamo dire che la Spagna, la Francia, l'Inghilterra siano stati sicuri? Sì, a livello molare, ma questo si basa su una totale insicurezza molecolare. Cioè sono una totale insicurezza del livello basso invece, no? Cioè del livello appunto molecolare, cioè quello che diciamo non è significativo per una determinazione. Questo non vuol dire che le morti di queste persone non sono significative, ma non sono significative al livello della stabilità dello Stato. Non so se mi piace, cioè non è un discorso chiaramente etico il mio, no? Cioè non voglio dire che non siano importanti quelle, ma allo Stato quel tipo di morti interessano moltissimo, ma tanto non mettono in discussione l'organizzazione dello Stato, esattamente come se io mi taglio, per cui perdo qualche goccia di sangue e mi dà fastidio, ovvio, però non è in discussione la permanenza della mia identità a livello molare.
Ma scusa.
Sì.
Molare o morale?
Molare. È chiaro, noi potremmo dire questo, perché è giusto che venga la
cosa. Cosa vuol dire questa parola? Perché significato ha?
Molare è la soglia oltre la quale qualcosa diventa identificabile. Ha una mole. Ecco, dopodiché però è interessante questo, cioè nel senso che effettivamente noi abbiamo una morale, nella misura in cui abbiamo una identificabilità molare dei fenomeni. Cioè quando scatta la morale? Quando è determinato che tu hai fatto o non hai fatto una certa cosa, no? Sul livello molecolare, potremmo dire, non c'è una morale, cioè nessuno mi giudica per i desideri che ho, giusto? Nessuno mi giudica per che cosa ho prodotto, ci mancherebbe pure.
Siamo tutti fuori.
Allora, dice Deleuze, immaginatevi che cos'è la burocrazia di Kafka. La burocrazia di Kafka, cioè la parodia che Kafka fa della burocrazia, è un ottimo esempio di come noi pretenderemo delle strutture molari, cioè o è così o è cos'ha, e invece abbiamo sempre soltanto a che fare con strutture molecolari. Ma insomma, sto permesso, ce l'ho oppure no? Sì, sì, gliel'abbiamo fatto, ma la legge che lo rende valido è scaduta ieri. E allora rimetti il valore. E poi, ma adesso funziona? Sì, però è cambiato il governo, quindi il decreto attuativo non c'è. E non è esperienza di tutti. Cioè, noi pretenderemo di andare in un ufficio a dire, beh, insomma, ci sarà una caratterizzazione molare delle nostre cose, per cui o sì o no. Invece no. Invece no, è inutile che facciamo finta che questa dimensione molare ci sia, non è vero. Noi, del tutto inspiegabilmente, forse, siamo in una situazione che sempre di più ci mette di fronte alla dimensione molecolare, dove cioè la nostra pretesa di sensi, di senso, cioè di senso determinato, per cui o è così o non c'è più. Non c'è più. Ma la cosa interessante è che questa struttura funziona sia se voi l'applicate nella fisica subatomica, sia che voi l'applichiate in un contesto burocratico. Bisogna abituarsi a non avere più a che fare con il senso determinato, non so dire determinatamente tutto quello che voglio di una certa cosa. Per cui è o non è così? Non posso dirti sì. E sicuramente è così. Quindi in realtà, perché abbiamo detto tutto questo? Perché non è il desiderio a esprimere una mancanza. Cioè non è che io dico, beh, ma se il desiderio la fa da padrone, scorre in continuazione su questo corpo senza me, perché ogni tanto non si realizza? Dice Deleuze, non è che non si realizza, il desiderio si realizza sempre. Sei tu come soggetto che lo manchi. Cioè siccome tu come soggetto pretendi che una cosa o c'è o non c'è, per cui non è che mi basta sognare di fare una certa cosa, no? Che ne so, lo dico su di me, di scrivere un bel libro. O lo fai o non lo fai, ma è un tuo problema se poi pensi di aver mancato il desiderio. Il desiderio c'era di farlo. Ma siccome tu, cioè io soggetto, voglio che poi questa cosa si concretizzi, per cui l'hai fatto o non l'hai fatto, l'hai scritto o non l'hai scritto sto libro? Eh no, non l'hai scritto. Ma è un tuo problema il fatto che sei legato a una rappresentazione per cui a un certo punto vuoi che questa cosa ci sia. Perché se non c'è ti dà fastidio. È un problema del soggetto, non del desiderio. E quindi, dice Deleuze giustamente, è l'organizzazione molare, cioè rappresentativa che ci siamo dati noi a destituire il desiderio della sua oggettività. Cioè, è perché noi vogliamo le cose determinate che diciamo, beh, alcune le desideri, poi, diciamo, desideri tutto, poi alcune cose si realizzano, altre no. No, dice Deleuze, va rovesciata sta cosa. Il desiderio desidera tutto, poi alcune cose il soggetto le raggiunge e altre no. Ma se non le raggiunge, non è il desiderio che le ha mancate, è il soggetto che ha una struttura rappresentativa che le manca. Mi sono spiegato su questo? Allora, l'intero campo sociale è percorso dal desiderio. Il modo però in cui esso viene strutturato, cioè i ritagli che permettono di dividere e interpretare questo enorme ammasso, no? Di macchine su macchine, è storico naturalmente, no? È storico, nel senso che la storia è l'insieme delle organizzazioni molari che ci siamo fatti, cioè, molto più banalmente, la storia è l'insieme delle Weltanschauung che abbiamo, delle grandi concezioni del mondo che abbiamo. Una concezione del mondo è un'organizzazione molare delle cose, per cui certe cose sono accadute o non sono accadute. Ogni società è fondata su una qualche articolazione in corpi, in organismi, eccetera, cioè è fondata sulla sua rappresentazione di se stessa, ovviamente. Che cosa ha scoperto in realtà Lacan? Ha scoperto un ricco campo di codici dell'inconscio.
Lacan o Deleuze?
Deleuze dice, Lacan ha scoperto un ricco campo di codici dell'inconscio. E cioè il fatto che l'inconscio si struttura, l'inconscio è strutturato, è articolato. Qual è il problema? È che tutto sta nel non vedere, nelle catene significanti, delle esclusioni totali. Cioè, non è che se io mi sono organizzato così è perché le altre possibilità siano totalmente escluse. Quelle altre possibilità ci sono e come? Sono state escluse, ma sono state escluse proprio perché ci sono, proprio perché sono praticabili. In tante popolazioni africane il re diventa re praticando l'incesto, per dirne una. Quindi non è che non ci sono queste possibilità, le abbiamo scartate. Quindi, dice Deleuze, sicuramente c'è un significante dispotico, cioè un modo di articolare il nostro mondo, che schiaccia le catene, le linearizza, le fa diventare determinate, per cui se scegli questo è per forza quest'altro, se scegli quest'altro è per forza così. No? C'è un significante dispotico che è il primo organizzatore e che esclude alcune possibilità in vista di altre. Ma questo non vuol dire che le possibilità escluse siano eliminate per sempre o non possano essere praticate. Per dirla in definitiva, così poi chiudiamo, scusate se l'ho fatto troppo lunga, il complesso di Edipo non è il modo unico e assoluto in cui si organizza la parentela, è uno dei modi in cui si può organizzare la parentela, è uno dei modi magari anche emblematici, salienti, fondamentali, quello che volete voi, in cui storicamente si è organizzata la nostra società, ma non è l'unico indispensabile, a prescindere dal quale non ci sarebbe organizzazione. Cioè potremmo dire, che cos'è, proprio Deleuze lo dice, che cos'è in realtà l'insieme di alcuni popoli indoeuropei più altre eccezioni intorno a noi? Sono quelli che ci sono cascati nel mito di Edipo. Cioè sono quelli che il mito di Edipo è riuscito a convincere. Ci sono altri popoli che non sono stati convinti e quindi si basano su altri modi di strutturare la loro società. Questo.
Ma ha avuto seguito questo filosofo?
Ma
sì, molto seguito. Io sono di un altro partito.
No, quindi...
sì.
Cioè,
perché ha rivoluzionato tutto in modo dei precedenti.
Mi sembra che...
Ma è morto suicida, la sua consolazione.
Grazie, grazie.
Aspettate. Adesso poi... altro sforzo francesi, la seconda parte di questo pomeriggio credo che andremo anche verso qualche considerazione circa queste domande. Ma una cosa che Deleuze fa in un certo senso fa sempre è a suo modo, due cose assieme, partire dal principio, cioè sviluppare una propria filosofia.
Sviluppare la filosofia che non può essere che la propria filosofia. Ma la propria filosofia per un poeta, per un filosofo, non può essere che la filosofia. Cioè, se un filosofo si pensa come filosofo, la sua filosofia sarà la filosofia che egli non può fare a meno di proporre. E quindi, in un certo senso, noi possiamo leggere sempre nei testi di Deleuze uno sviluppo coerente di questioni l'una dall'altra. Contemporaneamente, però, questo gruppo di questioni passa attraverso, come potremmo dire, la rideterminazione, anche direi submolecolare, del pensiero filosofico esistente, o di un pensiero filosofico in particolare, o comunque di un pensiero, di una vasta zona di pensiero. Deleuze scrive, ad esempio, due grandi testi su Spinoza, scriverà due giganteschi testi sul cinema concepito come forma di pensiero. E scriverà tra l'altro quello che forse rappresenta la illustrazione più, non potrò dire più sistematica, perché suo modo è sistematico sempre, implacabilmente sistematico. Comunque un'illustrazione del suo pensiero nella sua zona più centrale, insomma. È un testo che si chiama Differenza e ripetizione. Differenza e ripetizione. Ora, in tutti questi testi, Bersan per un verso sviluppa il suo discorso, per un altro analizza altri autori, pensatori, registi, eccetera, ma non lo fa mai ricostruendone una volta per tutte nel suo testo la fisionomia. Non farà mai un capitolo o un paragrafo su qualcuno in particolare, perché tutto ciò che analizza viene scomposto e ricomposto sulla base della sua articolazione sistematica. Per cui, ad esempio, se voi leggete quei due meravigliosi libri a suo modo, che sono l'immagine in movimento e l'immagine tempo, i due libri sul cinema, voi vedrete nominati quasi tutti i registi del mondo, ma non li vedete mai trattati tutti uno per volta. Il riferimento all'uno all'altro continua a ritornare a seconda di come il riferimento all'uno all'altro conviene a quel particolare momento dello sviluppo del pensiero di Deleuze. Perché magari voi avete Antonioni che compare in 7-8 volte in punti diversi, non c'è mai un discorso che lo riguarda, perché a Deleuze non interessa fare una monografia su Antonioni, neanche un capitolo su Antonioni, ma farlo agire tutte le volte che l'esempio di Antonioni è necessario per illustrare quella determinata modalità di cui sto parlando. Ora, perché insisto su questa presentazione generale, che è un po' come lo diceva Plutarco i soldati di Lucullo, quando il Tigrane dice che arriva Lucullo in Armenia con 12.000 soldati e Tigrane il Grande gli fa, gli dice sarcasticamente, sono troppi per una ambasceria ma pochi per un esercito, no? E adesso questa presentazione di Deleuze rischia di farci perdere tempo, ma è anche troppo poco rispetto a ciò che dovremmo dire di lui. Non lo dico perché la cosa che avete sentito anche adesso con Francesco mette in evidenza una cosa: in realtà guardate che ciò di cui avete sentito parlare è la storia della filosofia, quella che avete studiato anche al liceo, solo che Deleuze è andato, come possiamo dire, sotto microscopicamente e ha in qualche modo messo in evidenza, è come un po' se uno lavora con un computer e sembra magari può decidere di guardare, di arrivare al linguaggio macchina. È come se Deleuze stesse facendo emergere il linguaggio macchina della filosofia, dove ciò che accade è, come possiamo dire, tutto quello che nella filosofia e nelle filosofie nella loro presentazione classica viene cancellato, ma che è decisivo per il loro funzionamento e che quindi anche diventa decisivo per una sorta di riattraversamento del loro funzionamento, che in realtà diventi anche sospensione del loro effetto classico. Per cui, come se si dicesse, tutte queste forme di pensiero ci hanno tenuto assieme, ci hanno dato ordine, ci hanno strutturato. Ma se andiamo a vedere come funzionano queste strutture, scopriamo che ci hanno anche tolto tantissime cose. A chi le hanno tolte? Beh, non forse tanto al mio io, alle mie concezioni, ma quelle tante cose che sono in me e che ad esempio desideravano godere o fare altre cose fuori dallo schema in cui noi le abbiamo cacciate. Ecco. Ma questo tipo di considerazioni sono forse utili, perché la cosa che poi adesso dovremmo, in qualche modo, chiederci un pochino, è come in parte cosa c'entra la psicanalisi in Deleuze, in parte è tutto. Dall'altra parte, come possiamo dire, cosa ancora più difficile forse da fare, ma forse più urgente, è capire come il modo in cui la psicanalisi agisce nel pensiero di Deleuze e il modo in cui il pensiero di Deleuze agisce come interpretazione di ciò che è la psicanalisi possa riguardare un complesso di questioni che interessano a noi. Non so se lo riesco. Tenendo presente di queste varie cose, da un certo punto di vista non è possibile non farle sempre tutte assieme. Non è possibile non farle sempre tutte assieme, a suo modo dobbiamo sempre farle tutte assieme, perché non ha senso parlare di qualcosa se non riusciamo a far venire in evidenza perché ci interessa. Ma per molti versi riuscire a far venire in evidenza perché ci interessa è difficile farlo senza l'aiuto della cosa di cui ci interessiamo, perché la cosa di cui ci interessiamo ci consente anche di capire che cosa ci interessa. E io non ho le parole per dire quello che mi interessa, se non vado a interessarmi di qualcosa, interessandomi della quale ricavo anche il modo di capire quello che mi interessa. È una cosa che può sembrare un po' un gioco di parole, ma è una cosa concreta, no? Tutti noi nella nostra esistenza capiamo quello che ci interessa occupandoci di qualcosa e scoprendo che occupandoci di qualcosa questa roba ci interessa. No? Ecco. Bene, allora, prima di andare alla pausa e dopo
sì,
dopo ci riprendiamo, ma lo dico così per, in modo che dopo la cosa sia più ridotta nel tempo, più leggera e più sopportabile. Il pensiero di Deleuze è un pensiero che rappresenta per molti versi una delle ultime grandi tentativi di fare una filosofia. Ma è uno degli ultimi grandi tentativi di fare una filosofia perché è un grande tentativo di non fare radicalmente una filosofia. Cioè di andare in qualche modo al di là dei limiti della filosofia, facendo di questo la grande impresa finale, in un certo senso, della filosofia. E questo in un certo senso comunque è una cosa con la psicanalisi ha a che fare. Quello che dicevamo più volte, no? La psicanalisi del suo cuore fa più ancora che sapere. E lui vuole fare una filosofia che sia un fare intellettuale, un fare del pensiero, più ancora che il costruire una visione, una rappresentazione, una teoria. Cioè un pensiero che deve essere sempre visto come un movimento. Perché questa cosa, che poi vedremo in maniera diversa in Derrida? Perché da un certo punto di vista la cosa che la Freud, la Kant, la psicanalisi ha messo in evidenza è esattamente che, in un certo senso, nel momento in cui l'inconscio è inconscio e non diventa inconscio, se l'inconscio è l'inconscio non può diventare conscio, la psicanalisi non deve far diventare l'inconscio conscio, l'inconscio c'è, beh sostanzialmente l'idea che il compito del pensiero sia la realizzazione piena del sapere nella forma del saputo, l'enciclopedia con cui c'è dentro tutto, è una cosa che delude il nostro desiderio invece di sostenere. Ed è chiaro che questo richiede allora la ricerca di altre modalità per pensare, che vuol dire anche altre modalità di passare attraverso tutte le nostre questioni, eccetera, non passando però attraverso il circuito, conoscenza, costruzione di una teoria e successive applicazioni pratiche. Ecco, e seconda cosa che riguarda in un certo senso la psicanalisi, Deleuze è uno di quei punti in cui in un certo senso la considerazione della psicanalisi punta verso la dissoluzione di un sapere analitico. Cioè, Deleuze appunto in altri termini a far saltare l'operazione psicoanalitica in quegli aspetti in cui l'operazione psicoanalitica mi sembra essere un modo di sovrapporre un sapere alla vita, per così dire, al bios rizomatico, per usare un'espressione legale, rizomatico, fatto a rizoma, così dire, delle macchine desideranti. Quindi è una cosa abbastanza strana, quindi capisco l'origine di Deleuze, perché da una parte è tanto professore e dall'altra parte un grande forcellone anarchico. E le due cose sono perfettamente coincidenti. Non so se mi spiego. Qualcosa che dovrebbe essere il superamento di tutte le forme di regolamento, ma questa cosa è sviluppata con il massimo sforzo di coerenza logica, di esattezza descrittiva e di reperibilità degli addendi storico, culturali, filosofici che la rendono possibile. Questo vale per lui, vale per Derrida, questi due personaggi così legittimanti apparentemente la subversione sono, e si poterono così anche nella loro esistenza, due punti avanzate estreme della ricerca di impeccabilità professionale. Io ho avuto un mio studente dopo la laurea con me, è andato a fare un DEA a Parigi prima del dottorato e aveva come persona che lo seguiva Derrida. Bel colpo. Per credo 6 mesi Derrida ha ricevuto regolarmente tutti i suoi file, tutte le sue i suoi primi tentativi di revisione memoir, li segnava con una matita rossa e blu identificando gli errori di grammatico di stile francese, e fino a quando questo non ha scritto perfettamente come deve scrivere un francese che sia uscito da un buon liceo, di filosofia non ha parlato mai. So se mi spiego, eh? I sovversivi Derrida, Deleuze, che però sino a quando qualcuno non si comporta come un dottorando perfetto, non sbagliando una virgola e costruendo in maniera limpida, anche se complicatissima, un discorso, di filosofia neanche parla.
E aneddoti analoghi ce ne sono anche su Deleuze.
Esattamente, no? Ho privilegiato il suo Derrida perché è una cosa che mi aveva coinvolto personalmente, immaginarsi Deleuze con le sue lunghe, lunghissime colorate di viola o queste cose stranissime, che però era un professore dell'esattezza implacabile e della vastità di informazione controllatissima. Cioè queste cose sono aneddotiche, quest'ultima che ho detto, ma in realtà spiegano. Qui non abbiamo parole in libertà, abbiamo una costruzione teorica vertiginosamente complessa, alla cui complessità spinge, tra le altre cose, l'effetto complessivo di quella cosa che è stata la psicanalisi. Cioè Deleuze non scriverebbe niente se non ci fosse stata la psicanalisi, ma non vorrebbe scrivere nulla di strettamente psicanalitico. Ecco, allora quindi noi ci avviciniamo a quest'ultima parte di questo nostro itinerario tentando di capire cos'è la psicanalisi fuori dallo specifico psicanalitico per il suo effetto dentro le condizioni generali del pensiero. Perché sia Derrida che Deleuze, come tanti altri, non possono fare a meno della psicanalisi e nello stesso tempo non sono degli psicanalisti e al limite vorrebbero anche in qualche modo anche liquidare la sua mano, però passandoci dentro, perché non è possibile farne a meno. E questo passaggio comporta uno scarto nel modo di fare filosofia. E quindi ci porta in una maniera un po' lunga, forse faticosa, a porsi un problema
che è quello che forse vi interessa, cosa ci sta a fare il pensiero oggi, cosa produce, in che rapporto sta con il nostro reale. Qualcosa di un problema di questo tipo affiorava prima, forse qualche sinapsi è stata sollecitata, quando si parlava del rapporto tra questo scatenamento desiderante e la logica del capitalismo. Ecco, è su questo casomai riprendiamo un po' dopo e un po' domani. Domani, un altro giorno, non sei da guardare, però un po' di iniezione. Ho scusato di fatto il discorso di loro, ma non sto eccezionalmente bene e conseguentemente sono più svanito del solito. Però mi sembra di potermi ancora parlare con un minimo di precisione.
Facciamo così, ci vediamo qua alle 6, facciamo un buon quarto d'ora di pausa, ci
vediamo dopo, rispondo a tutte le domande volentieri.
Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!